Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina abbiamo un ospite veramente particolare che da ieri ha cambiato una funzione importante della nostra città. Non so se chiamarlo cittadino di Arezzo, ma do il buongiorno all'ingegner Alessandro Ghinelli.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Citoyen, dicevano durante la rivoluzione.
Senti, io da sindaco ho sempre dato del lei per una questione istituzionale. Oggi mi viene un po' male, però.
Vediamoci del tuo.
Insomma. Va bene. Allora, senti, benvenuto innanzitutto. Ben trovato. Grazie, perché so che eri andato per un premio tu al giro.
Sono appena tornato ieri da Utrecht, dove si è svolta l'assemblea annuale di Eurocities, tra l'altro in corrispondenza con il 40° anniversario della fondazione di questo bel network europeo di città. E ho avuto la sorpresa di conoscere, di essere stato selezionato insieme al sindaco di Malmo e alla sindaca di Malmo e al sindaco di Istanbul come uno dei tre aspiranti al riconoscimento del premio City Heroes, eroi della città. Che poi è andato, come doveva andare, a Ekrem İmamoğlu, che è il sindaco di Istanbul, che purtroppo è in carcere da un anno e mezzo per motivi politici. E quindi però sono entrato nei primi tre, c'è stato un solo vincitore. Quindi è stato un bel coronamento di una carriera.
Un bel coronamento,
perché
carriera.
È stata fatta una selezione fra tutti i sindaci europei, insomma, una cosa importante.
Quindi ti ha reso anche un po', diciamo, giustizia, dai.
Giustizia, no? Bisogno di giustizia, visto, no, soddisfazione. Sì,
però hai visto, profeti in patria siamo sempre abbastanza...
Sempre difficile.
Vero? Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco, Marcello Comanducci, al quale faccio in diretta, nel suo secondo giorno di lavoro, i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che verrà.
Che farà in questo momento, secondo te?
Lavora.
Come lavora?
Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
Lui già è stato tuo assessore.
Sì, certo.
Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità,
ma
non discontinuità.
Secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
Questa è la tua chiave di lettura.
È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i tre partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 e spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci. È cambiato solo il nome, ma il concetto è sempre lo stesso.
Quindi rivendichi un po' di questa continuità.
È un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi. Tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto: bravi, lo schema è questo, va ripetuto, laddove possibile sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
Insomma, il sindaco
Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
Non mia personale, ma del centrodestra sì. Cioè, lui rappresenta una novità, nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
È stato tuo assessore
assolutamente
nella prima giunta,
sì.
Quindi...
Ma se si guarda i nomi nelle liste, tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
Esatto. Senti, però, siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano. Tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
a secco. Beh, sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco di Firenze.
Tu dici, più che la regione?
Assolutamente.
Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri, una cosa del genere? Tu
non lo so, non me lo sono veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa, non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
Senti, invece dalla parte della sinistra che è successo? Anche lì sostanzialmente
è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
di centrosinistra.
Centrosinistra.
Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro. E forse è lì che non è riuscita a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini. Cioè, i Sassolini faremo il conto dopo.
No, che vuol dire?
I Sassolini, probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso.
Delle coliche renali, quelli lì?
Non lo so, quelli se è salossolato di calcio, non so come funziona. Però, ecco, che cosa si potrebbe recriminare? Che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo, secondo te?
Da parte di chi?
Da parte del centro-sinistra, ovviamente.
Grossi problemi al centro-destra.
Dici?
Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'ha anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti. Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso. Che non sono stati riusciti a stare insieme.
Ma non necessariamente contro Marcello.
Non è che contro. Diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
Esatto.
Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra. Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che è il 56%, vuol dire che viene da sinistra.
Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra.
Cosa è destra e cosa è sinistra.
Ecco, ma allora, scusa.
Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
Sì.
Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ciccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. A quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera coscienza, libera libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
secondo
votato
me, secondo me Marco Donati ha fatto bene. Ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte. E lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
Vabbè,
ha fatto bene, secondo me.
Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine... Stefano Tenti.
Stefano Tenti sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
Ora, fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
La prova contraria non c'è.
Non esiste.
Questo sì,
però, entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
la Democrazia Cristiana.
Viene dalla FDC, esatto. Secondo me, la dico papale, all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
Avrebbe fatto meglio, va bene.
Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
Lui di giacca se ne intende. Tra l'altro questa è una giacca
ma per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine, oggi con l'ingegner Ghinelli siamo abbastanza in clima.
È stato tirato fuori dal cilindro.
Però da due persone che di destra rappresentavano poco.
Esattamente, insomma. Il suo problema è stato questo, la non identificazione della persona come una persona di centrodestra, per cui il rischio per il centrodestra era che avrebbe guadagnato dei voti che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista.
Sì, sì, e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi vannacciani, di cui nessuno ha voluto i voti sostanzialmente, se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
Sono andati a Aldo Boboncini.
Esatto.
Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi Aldo Boboncini, che entrerà in consiglio comunale.
Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
No, non me lo sarei mai
fosse andato da Marco
Donati.
Non me
lo sarei mai aspettato.
Un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
no,
però.
Non ci ho parlato, tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
Ora io lo
credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
Non credo.
No? L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare. Una persona
sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte
Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, né mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale. Io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante da PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
Però è della polizia. lui adesso a chi
si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
Ah, si è dimesso dalla polizia, forza. Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
Lui, e lui invece no. Deve rendere conto a Marcello.
Al sindaco, esatto. Ecco, togliamo Marcello, una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
Sono insieme. Sono
ma
insieme.
È Gianfrancesco Camorrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, sì. Con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato. Con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua. Insomma.
All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
Ma erano rapporti politici, di comune.
Sì, insomma. Diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore, e quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
Tra l'altro loro due furono quelli che formarono Leo Ragnelli, no? All'inizio.
Assolutamente. Beh, Marcello comunque va anche detto che, pur non accettando un ruolo politico, è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi, fin tanto che il suo lavoro non gli ha consentito, non gli ha suggerito di dimettersi anche da presidente della fondazione Arezzo Intura.
Senti, di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa
sì.
del genere.
Ci si fa tutti.
Anche perché poi dopo, ecco, allora chi è, che farà una sorta di
anch'io
politico?
Quando ho cominciato la politica, tu? Sì, vabbè, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucherini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, eh? Quindi Marcello, secondo me, deve imparare.
Però ecco, avendo una così una caratura politica, posso usare questo termine?
Certamente.
Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che pilotano un po' questo sindaco? Che
mi auguro proprio di no, gli aretini hanno votato lui.
A te non è successo, insomma?
No, penso proprio di no.
Va bene.
Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
Va bene. In una intervista l'altra sera in un'altra TV ci fu questa cosa. Allora, bene, benvenuto a Marcello Comanducci. Sarà il comma 1 o ora sai che ci vanno di moda queste abbreviazioni? Sì. Che insomma anche lui non era tanto contento. Comunque, il comma 1 o il Ghinelli 3? Allora fece tutta una domanda. Io mi permisi di dire che secondo me era il comma 1, ma con qualche strascico del Ghinelli 3, perché c'è anche assessore.
Allora, lo vedremo dopo che avrà formato la giunta, come vorrà collocarsi rispetto agli 11 anni precedenti. Sta di fatto, l'abbiamo detto prima insieme, che molti presenti nelle liste di vari partiti, ma anche della sua stessa lista civica, vengono dalle file di Ghinelli. Il secondo più votato di Fare è Sandro Sarri, al quale faccio gli auguri.
Casa Tevenin, sì.
Ma è che era un uomo forte della lista Ghinelli. Quindi ho portato un esempio, sì, ma ce ne sono altri. Francesca Lucherini.
Io sto notando che tu la rivendichi molto con questa partenza di Ghinelli, insomma, questa continuità.
È stato uno dei partiti più partiti o comunque entità politiche più importanti del Ghinelli 1 e del Ghinelli 2. Non solo perché a quel partito sono stati riferiti gli assessori che poi hanno seduto in giunta, ma perché anche in consiglio comunale, specialmente nel secondo mandato, c'erano sei consiglieri di Fratelli d'Italia, sei consiglieri della Lega e sei consiglieri di Ghinelli. Quindi è stato un terzo della forza politica che ha governato la città per 6 anni.
Ecco, ma se ti ricordi, uno dei temi proprio di questa campagna elettorale fu il tema della continuità e discontinuità, proprio riferita alle tue due
domande. Ma è stata secondo me usata in maniera strumentale per in qualche maniera ottenere un po' di quel residuo del successo di Ghinelli nella prima legislatura, che qualcuno ha detto nella seconda non c'è stata. Se non ci fosse stata non avremmo vinto. Quindi io sostengo che c'è continuità politica, su questo non ho dubbi.
Questo lo dicesti anche a Teletubbio,
ed è incontestabile.
Ricordo,
Che Marcello però rappresenti una novità come leader della città non c'è dubbio, lui è molto diverso da me. Io sono alla fine un tradizionalista, io ancora quando devo fare i conti del cemento armato li faccio a mano con la calcolatrice, lui li fa con l'intelligenza artificiale, quindi addirittura salta al tema dei programmi software.
Lo sai che era girata una battuta che se le buche ora le
fa con l'intelligenza artificiale.
No, vabbè, ovviamente questa è una battuta, vabbè.
Cattivissima, non
no,
so di chi.
Ma, c'era venuta, insomma, vabbè. Però Alessandro, tu hai
ragione. Quindi è una novità.
Una novità, però lui stesso ha detto che non c'è esattamente una continuità, se non con le persone che vedrà. Anche perché, ti faccio un esempio, per esempio. Lui via Filsita subito ha detto, no, qui la caserma non si fa qui.
Sì. E vabbè, questa è un'idea che ha avuto, che non è solo la sua. Molti in città non gradiscono quella collocazione della caserma.
Ma tu ancora oggi ribadisci quella cosa? Te lo chiedo, perché ormai non sei più sindaco, no?
Esatto.
Potresti dire qualunque cosa e so che la dirai.
Assolutamente. Allora, abbiamo sbagliato il come, non abbiamo sbagliato il se. Cioè, che lì ci debba andare la caserma della Polizia Municipale, secondo me è ancora un'idea vincente. Perché nel posto giusto, nel quartiere giusto, in una zona che ha bisogno di una presenza fisica di un comando di Polizia Municipale. E non scordate che uno dei motivi per cui io ho detto sempre è necessario che sia messa nel centro della città e tra i vari quartieri quello è quello che ne ha più bisogno, è perché io desidero che i vigili urbani entrino in servizio e inizino a camminare nella città. Sta storia che vanno in giro con le auto che poi si fermano, scendono, eccetera, secondo me gli fa perdere per una parte la sensazione di che cosa la gente prova, di che cosa la gente ha bisogno. Quindi i vigili io li devo vedere camminare con me.
È chiaro.
E quindi dice. La caserma lì secondo me ci stava bene. Poi si è scelto il modo sbagliato per farla. È su questo
project finance, leasing.
Non ha funzionato. Il nostro interlocutore è stata una banca, che è un interlocutore, uno dei peggio, ma non quella banca, una banca come istituzione. Perché il trattare un debito incagliato per una banca è molto diverso che per un privato. Il privato cerca di recuperare al massimo la risorsa. La banca lo mette tra i crediti incagliati, lo vende a una NPL, una compagnia che tratta i non performance loan e glielo vende al 30%.
Però Alessandro,
e si leva il problema.
Qualcuno dice, va bene, ma c'era vicino l'area della manutenzione, che c'era parcheggi, c'era del comune, c'era tutto, ma si doveva, cioè, non era...
Sì, ne fu discusso al tempo. E si convenne, perché non è che l'ho scelta io, la scelta comunque è una delibera di consiglio comunale, quindi l'intero centrodestra.
Non era la giunta, Alessandro?
No.
La delibera di consiglio comunale?
Delibera di consiglio comunale, perché lì andava fatta comunque una variante, perché c'era una struttura pubblica, privata, scusatemi, che era una scuola e doveva essere convertita in una destinazione per servizi pubblici.
Sì, c'era questo vincolo.
Certo. E dunque... Il problema è stato quello che, ripeto, l'interlocutore si è trovato di mezzo al Covid, quindi con rincaro di prezzi e tutto, e compagnia cantante, il comune non ha potuto in alcun modo riconoscere l'aumento di costo di quella struttura e quindi abbiamo dovuto chiudere il contratto.
È chiaro. Senti Alessandro, non è che ti voglio far ripercorrere tutti i servizi, i lavori, ci mancherebbe, però uno dei tuoi cavalli di battaglia era quello della sicurezza, te lo ricordi, da sempre, no? So, poi una persona di... Te sei di destra, centrodestra, insomma, la giunta mettila come ti pare quella che hai fatto, ma insomma di che...
La mia storia politica
la conosciamo, conosco, insomma, quindi ecco, però se vai in giro dalla gente qualcosa pare non sia funzionare. Ecco, che cos'è che non ha funzionato e che, insomma, dov'è che dici c'è
ma
qualche problema?
Non ha funzionato...
Se non ha funzionato secondo te,
allora,
ovviamente.
La sicurezza in senso stretto presenta dei problemi ad Arezzo, come li presenta Pistoia, come li presenta Grosseto, come li presenta in altre città medie della Toscana e dell'Italia. Arezzo in questo ha una sensibilità maggiore, perché si lavorano tonnellate e tonnellate di oro, lo sapete tutti benissimo, e quindi la sicurezza rispetto alle rapine, rispetto ai furti di quel tipo e anche in appartamento, perché è una città, ora posso dire ricca, ma una città in cui si sta bene,
in cui c'è 2008 bene, si stava meglio, ma
in
insomma.
Cui c'è bene, benessere diffuso, per cui la sicurezza oggettivamente qualche problema ce l'ha, ma non più di altre città d'Italia. Anzi, i numeri danno ragione alla prefettura e alla questura quando ci dicono che la sicurezza Arezzo è migliore che da altre parti paragonabili a noi per dimensioni e per collocazione. Quanto poi alla sicurezza percepita, l'abbiamo detto più volte, per cui le persone si sentono a disagio quando si trovano intorno a un cospicuo numero di persone che chiedono l'elemosina, di persone che non si comportano come dovrebbero, e ci sono, Arezzo come da altre parti, oggettivamente lì siamo perdenti, perché non c'è strumento che ci consenta di privare della libertà anche temporaneamente uno che chiede l'elemosina, a meno che non sia molesto, oppure una persona che si comporta in maniera maleducata. È un problema di percezione, però c'è, e non dubbi che vada ancora migliorata. Non saprei che consigli dare a Marcello Comanducci, perché francamente io con i comandanti che ho avuto, e sono stati tutti bravi, io ricordo Cecchini, ricordo Aldo Pomoncini, che ha lavorato bene per
Cecchini tanti... era nato a Punta di Diamante, dopo però
lui è andato in pensione, quindi è ritornato a Padova. Lui ha avuto...
Comandante Santo doveva essere sempre qua.
Lo so che lui veniva tutti i giorni da Padova, faceva quattro ore di treno andare, quattro ore tornare.
Vabbè.
E Aldo comunque ha fatto bene. E quindi voglio dire, però non siamo riusciti a risolverlo completamente questo problema. C'è chi dice che questo problema nasce dalla mancanza di integrazione degli extracomunitari che comunque arrivano sul nostro territorio. Io non ne sono perfettamente convinto. Il governo Meloni è riuscito sicuramente a modificare i numeri, per cui oggi abbiamo un numero inferiore di migranti che arrivano sulle nostre coste rispetto a quello che esisteva 5, 6, 7, 8 anni fa. Io ho vissuto questo ruolo dal 2015 e quindi i numeri più o meno me li ricordo. Oggi sono calati. Ne vediamo di meno, ma ci sono sempre comunque. Ma non bisogna mai, questo io lo sostengo e lo sosterrò sempre, perlomeno fino a prova contraria, le comunità di extracomunitari in senso stretto che vivono da noi ormai da 20 anni e che lavorano nel nostro territorio non sono da mandare a casa. Costituiscono una parte fondamentale della nostra forza lavoro. Mi riferisco alla comunità del Pakistan, alla comunità del Bangladesh, a quelle comunità che si sono, se non integrate, perché comunque hanno le loro abitudini e le vivono in maniera diversa dalle nostre, ma comunque lavorano da noi in maniera onesta, anzi sono loro i primi a dirmi, a me mi venivano a dire, ma noi siamo problemi di sicurezza, dico, andiamo bene, si direbbe a Roma, no? Però è questo che avviene. Ma non hanno nulla a che vedere con coloro che sono qui in attesa di certificazione circa la qualifica di esule politico.
Questo apre due spaccati di discussione. Il primo è quello che, se ti ricordi, tempo fa ne venne fuori una marea di lavoro in nero proprio da alcune di queste comunità.
E non devono essere lavori in nero.
Ok, però mi apre anche...
Andate a Prato a chiederglielo. Vai.
Insomma. Però mi apre anche un altro spaccato. Un rappresentante di una comunità entra in consiglio comunale. Poi da Forza Italia. Che mi dici di questa cosa?
Cosa più semplice che mi verrebbe da dire è no comment, però non lo voglio fare. E quindi lo commento.
Esatto.
E quindi lo commentiamo. È un cittadino aretino come altri. Io non l'avrei messo in lista, dico la verità. Ci sono altri modi per rappresentare una comunità, non necessariamente quello di entrare dentro il consiglio comunale, anche perché l'abbiamo visto poi successivamente, i suoi elettori non erano nemmeno in grado di leggere l'italiano.
Sì, sai la storia,
è venuto fuori un problema. E quindi io fossi stato negli amici, perché sono amici di Forza Italia, non l'avrei messo in lista. Certo, lui rappresenta una comunità che è un piccolo gruzzolo di voti, non so quanti siano, ma alcune centinaia sicuramente. Evidentemente questi voti hanno fatto gola e è stato messo in lista. Ripeto, è una scelta politica consapevole che è stata fatta per allargare una base elettorale. Io non l'avrei fatto.
Ma io
facevo il sindaco in fine mandato, quindi non ho messo bocca.
Ma è che la cosa curiosa è che la tua vice sindaca di allora, Lucia Tanti, anzi ha detto no, bisogna, a cui è stata fatta questa domanda, io l'ho fatta io, insomma.
Ha
detto che bisogna dialogare, bisogna fare queste
dialogare,
cose.
Sì.
Io ho detto, farsi
rappresentare anche
no. Ma t'hanno mai risposto, quelli da cui hai chiesto informazioni su al Maccagnolo, no? Ecco, una mi sembra delle prime dichiarazioni di questo nuovo eletto, mi pare che abbia rimandato questa cosa come una sorta di propaganda. Beh, si inizia bene, mi dico io. Cioè, è un parere così, di quello che pensi, però questo l'hai detto. Senti, sarebbe tante cose da te, ma io voglio sapere una cosa.
Io sono qui.
Questi 11 anni, perché vengono sempre divisi in due parti, Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
Perché sono stati diversi dal primo.
Sì, prima, gli 11 anni ti hanno contestato, tra l'altro è passato il Covid, quindi il periodo del Covid, dove eri sempre in televisione e ti contestavano che eri sempre in televisione. Poi scontri, sì, a me, ascolta, gli scontri col Durso sono famosi.
Infatti, sì, e non l'avete visti tutti.
Ah, ecco.
Tra l'altro a uno di questi era presente il buon Gianfrancesco Camurrini, che... Quando io purtroppo, come dice un mio carissimo amico che è Simone Chierici, mi si tappa la vena.
Ah, famosa anche questo.
Divento abbastanza determinato nelle mie azioni. Vabbè, a parte quello.
Vabbè.
Il Covid è stato un momento tragico per tutti, è stato tragico per il mondo intero. Quindi vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare.
Vabbè, comunque, è ripresente, è passato, come sindaco, è passato. Però è passato. Perché Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
Ma è sempre così, Conte 1 e Conte 2, no?
Vabbè, hai visto la storia?
Mi auguro che ci sarà un Meloni 2.
Ma tu l'hai mai fatto le consulenze? Hai visto 93.000 euro per due giorni di lavoro?
E
commissione Covid sta venendo fuori queste cose. Una lettera da un avvocato, 450.000 euro.
Lascia stare.
Potremmo... Ma al di là di questo, torniamo a noi. Perché ti dico che non c'è rimane
allora,
nella seconda,
perché è una vulgata che è stata messa in giro dai miei oppositori e che non è stata, diciamo, in qualche maniera contestata dai miei sodali.
Ecco, questi
non è stata contestata. A qualcuno ha fatto comodo parlare male del sindaco Ghinelli per riacquisire un po' di popolarità e un po' di visibilità, ma tutte le volte che c'è stata la necessità di una mia presenza, e l'hanno visto tutti, io sono sempre stato presente. Non ho, credo, se non una volta, ma non perché ero da un'altra parte, ma perché avevo un altro impegno, forse a Roma, non so dove, io sono sempre stato presente ai consigli comunali. E questo significa che è il momento cardine di un'amministrazione, laddove si prendono le decisioni, è la giunta sempre fatta e consiglio comunale. La mia presenza spesso è mancata perché io ero a fare il mio mestiere altrove. Eurocities, abbiamo cominciato con quell'esempio lì.
Sì.
Io ho frequentato molto le capitali europee per motivi di servizio e mi viene riconosciuto, tra l'altro, dai sindaci di oltre città, ma anche dai sindaci italiani stessi, che sanno che io mi muovo negli scenari internazionali. Il secondo, dopo Eurocities, che mi è capitato di frequentare e che lo continuerò a frequentare, perché sono stato eletto più per le mie caratteristiche di ingegnere urbanista che non di sindaco, è alle Nazioni Unite, dove sto nella Commissione Economica Europea. Mi hanno eletto a ottobre, ci starò perlomeno fino a ottobre 2027. E rimango, perché non è una carica una nomina legata alla carica di sindaco, ma alla mia capacità di muovermi nell'ambito di quelli che sono i temi economici della Comunità Europea, che hanno un focus particolare nella sottocommissione in cui mi trovo a sedere, che riguarda ad esempio il problema della casa. Oggi è diventato un problema enorme anche per gli enormi flussi migratori che ci arrivano comunque dal resto del mondo, e se non abbiamo le case dove poter mettere sta gente, qualcuno dice li rimandi a casa. Vabbè, allora il governo bisogna che decida che li rimanda a casa.
C'è anche qualcuno che dice espropriamo le case a chi ce l'hanno e sono sfitte, basterebbe tutelare più chi affitta le case.
Esattamente,
no?
Quindi c'è un problema della casa che si sta affrontando a livello europeo in maniera importante, scusatemi, non europeo, mondiale, perché lì sono dentro una commissione delle Nazioni Unite che si occupa del problema casa. Ci sono soggetti che vengono da tutto il mondo, siamo 12 e basta, e si non decide, ma si creano documenti che ispirano poi le Nazioni Unite a creare le risoluzioni che sono poi quelle che danno gli input ai governi. Quindi il nostro amico Ghinelli spesso non c'è stato Arezzo, ma per
questo
motivi
lo sai che questa è una cosa che probabilmente ti rimarrà
mi rimarrà il marchio, sì.
Ti dà un po'
dispiace
questa cosa.
No,
però hai detto che non ti hanno difeso con
avrebbero potuto difendermi meglio, sì, vabbè. Ma ascolta, abbiamo le spalle larghe, siamo arrivati fino in fondo,
va bene.
Sono per longevità, dopo il sindaco Ducci, quello che ha avuto una vita politica come sindaco più lunga. È un onore essere...
Ascolta, tu col sindaco Lucherini eri assessore...
Molto amico.
Molto amico, no? Senti, sì. Sai che io ho detto un'imprecisione facendo un giro per Arezzo? Che il sottopasso, quello là via Trasimeno, ci aveva pensato Paolo Ricci. No, veniva
il
da prima, vero?
Il sottopasso via...
Quello stretto che poi si sfiancava la casa, che c'era anche il Bucciarelli Ducci lì in quella strada, e quindi è rimasto stretto, no? Il sottopasso via Trasimeno, che doveva... È sotto la ferrovia.
Ah, no, quello lo fece Ricci.
No, lui mi ha detto di no. E guarda, me l'ha allora, telefonato.
E allora l'ha fatto il Valdo Vannucci, non
sì,
lo so.
Sì, prima di lui. Io ho detto
quello che è pedonale o perlomeno sì. Ci passano i motorini. Sì, sì, no, ma quella è roba vecchia. Non mi ricordo a quando
va bene. Ascolta, per un certo momento sei stato designato da Tajani come un sindaco civico d'appoggio alle europee, te lo ricordi?
Così è stato.
Però non hai preso tanti voti. Come è successo?
No. Vabbè, mi sono presentato a un mese dalle elezioni. Lì è stato veramente un errore mio. È stato madornale.
Ecco, quindi errore l'hai fatto, insomma.
Vabbè, che
no, perché nel tuo saluto ai cittadini non c'è un errore, allora
Vabbè, gli errori se ne sono fatti tanti, non importanti, e comunque li ho sempre pagati, Ad esempio quello che ora tu stai ricordando, l'europeo, io ho fatto una figuraccia.
Vabbè, ci hai provato.
Ci ho provato, ma ho cominciato la rincorsa veramente a un mese dalle elezioni. Perché Tajani fece un'operazione intelligente. Lui disse, ci sono tanti sindaci civici che però stanno nell'area di centrodestra, proviamo a coinvolgerli. Dette l'incarico di scrivere un documento al governatore del Piemonte, a Cirio, Alberto Cirio, che scrisse un documento che andammo a firmare in diversi. Mi ricordo, andai a Roma a sottoscrivere che io stavo dentro, non dentro Forza Italia, ma nella lista di Forza Italia. Sì. Che
eri
poi
in appoggio,
in realtà,
tu, come era
esattamente,
chiamato?
Esatto. Perché a livello europeo si fa parte di una coalizione più ampia che è quella della. Diciamo del centro dell'Europa, e a me piacque il disegno e quindi mi ci buttai a pesce. Tra l'altro vi racconto un particolare che non sa nessuno, quindi ve la do in diretta. Io feci questa scelta stando, in quel momento ero andato in California da mia moglie per una settimana, mentre lei era andata in, e quindi ero da solo, era andata in a Hong Kong, aveva dei suoi affari a Hong Kong. Io mi trovavo in casa in California da solo con il piccolo Sheldon, e ci furono interlocuzioni continue con Marco Stella e con Antonio Tajani, che mi fecero sta proposta, e io decisi senza sentirmi prima con mia moglie, cosa che ho sempre fatto.
Sandro, non so
quando
tema.
Tornò e glielo dissi, guarda che io corro alle europee, e non è che mi trattò benissimo, perché
a volte bisogna ascoltarle,
bisogna ascoltare. Poi lei c'ha una sensibilità politica importante, internazionale, quindi si tratta di Europa,
una cultura,
e mi disse, e mi disse, hai fatto una sciocchezza. E sì, no, che sciocchezza, vedrai, andrà tutto bene. Poi, dopo infatti mi ha detto un nocchino, mi disse, mi dispiace per te, ma era come ti avevo detto, ed effetti così è stato. Però è una sconfitta che si porta, non alle cicatrici. Io mi porto quella cicatrice lì.
Sono anche forma, no?
Certo.
E va bene, senti, l'ultima cosa che ti chiedo, però, le cose di cui vai orgoglioso in questi tuoi due mandati? Dimmi almeno tre, dai.
Allora, anzitutto quello di aver veramente portato Arezzo fuori dalle sue mura, di averla fatta conoscere per quanto possibile in quasi tutti gli scenari dove mi sono presentato. Anche se mi ci presentavo privatamente, venivo presentato come il sindaco di Arezzo, quindi c'era una storia da raccontare rispetto ad Arezzo, ed è importante perché Arezzo è una città fantastica, secondo me. Io ne sono innamorato e continuerò a viverci in futuro.
No, io mi dicesti una volta che volevi andare a Firenze, io ora ce lo dirai poi che farò.
Beh, insomma, Firenze è un'altra storia ancora, ci ho vissuto quando ero studente, quando ero ricercatore universitario, quindi però le mie radici sono qui, la mia famiglia, mio figlio è qui, e quindi io sempre qui tornerò. Però il fatto che la si porti fuori, la si faccia conoscere, alla fine ti dà la possibilità di far venire la curiosità alle persone di venire qui a conoscerla meglio, e questa è la prima.
Si è smesso, scusami se interrompo, di dire Arezzo quella città tra Perugia e Firenze?
Bravissimo, si diceva una città a sud di Firenze.
Ah, sud, addirittura sud di Firenze.
Così veniva definita. Oggi Arezzo è Arezzo. Tra l'altro, la butto là, il presidente di Eurocities, Mathias de Klerk, che è il sindaco di Ghent, quando me l'hanno presentato, il sindaco di Arezzo, mi ha parlato in italiano. Dico, ma che parli italiano? Dice, sì, ma io tutti gli anni vengo in vacanza, aspetta, dove va lui? In Valtiberina, a Anghiari. Mi fa piacere, pensa. Quindi,
patria di un tuo seconda, omologo a cui tu sei anche abbastanza vicino, da sindaco, eri sindaco. Polcri.
Ah, è Polcri, Alessandro Polcri, ingegnere come me.
Vabbè, dopo un provincia.
Dunque,
cosa,
la seconda è quella di aver condotto Arezzo a quella che un illustre settimanale inglese, The Guardian, ha definito una città che sta riscrivendo la propria identità culturale. Bellissimo.
Insomma, questa è ora...
Cosa significa? Significa che noi abbiamo una cultura che ci deriva dal nostro passato, dall'eredità che ci hanno lasciato gli Etruschi, i Romani, il Rinascimento, e la stiamo riscrivendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo collocando con tutto quel bagaglio di cultura passata in un mondo di oggi. E questa è la seconda cosa bella che io ho fatto per io, cioè, che sono riuscito a stimolare negli aretini, perché come ho scritto in un messaggio di saluto agli aretini, in realtà io ho dato gli indirizzi, ho dato i suggerimenti, sono andato fuori a spiegare, ma il percorso l'hanno fatto loro, l'ha fatto l'intera città. Oggi la città è molto diversa da quella che io ho conosciuto e che conoscevamo tutti nel 2015. Quindi sì, grande capacità manifatturiera, ma anche grande consapevolezza della propria cultura e del proprio passato.
La terza?
La terza è di aver governato la città per 11 anni senza aver fatto mancare nulla agli aretini e aver consegnato la città al sindaco successivo con un tesoretto da 7 milioni di euro. Cioè una città, un'amministrazione, scusatemi, con i conti in ordine.
Beh, qui si potrebbe dire anche grazie all'assessore
Alberto Merelli. Ho capito, ma Alberto Merelli non è che si è inventato nulla. Ha sempre fatto quello che in giunta veniva deciso.
Però Alessandro, adesso ti porto a quelle tre che magari ti sono riuscite male. Una l'abbiamo capita, un errore, no?
E poi?
Queste sono cose che Arezzo è vista dall'esterno, no? Ma i cittadini, le buche sulle strade, poca manutenzione, vivono la città. Non è che queste cose che tu hai fatto per l'esterno non sono percepite, invece il cittadino camminando dice guarda là.
Sì, c'è buche. C'è buche. C'è stato un difetto di manutenzione sicuramente, perlomeno nell'ultimo anno, se mi permettete, e nonostante si siano spese ingenti risorse per asfaltare pezzi di strada, in realtà non siamo riusciti a risolverli tutti i problemi. Quindi la percezione, specialmente guidando, specialmente se poi guidi una mezzo a due ruote, lo senti ancora di più che non con una macchina. Ma la città per il resto, sì, le buche ci sono, è un'altra cosa.
Ora ricondurre solo alle buche no, Alessandro,
no. Perché gli amici che vengono da fuori e arriva magari col treno mi fanno sempre i complimenti, anche i non amici, i complimenti perché la città si presenta, i due aggettivi sono ordinata e pulita. Qualcosa vorrà dire?
Io, va bene,
no?
Tu giri il mondo, no? Sei stato nel nord della Spagna.
Io pagherei un biglietto di sola andata per tanti miei concittadini da qualche parte.
Però Alessandro, qualche cosina che ha funzionato male anche in questi lavori c'è, perché vengono consegnati dei lavori. Tu sai, io non lo faccio perché io sono un giornalista, lo faccio perché amo la mia città, però a volte si vedono dei lavori consegnati che io a casa mia non li avrei consegnati.
Cioè, insomma, te dici conclusi?
Fatti male, cioè fatti consegnati con errori, con cose, nelle orti urbani, tutti la pietra tutta rotta col cemento, cioè tutta sporca di cemento, le cose che non si capiscono, i porcinai che ancora oggi
hanno... manca porcinai?
I porcinai intanto già si seccava l'erba, non si sa più se...
l'avranno annaffiata.
Le fontane, Alessandro, non sei riuscito a riportare le fontane nella nostra città a cui eravamo tanto...
Le due fontane dei porcinai?
Queste sono...
C'è un progetto per risistemarle, sì.
Però
si è fatto un tempo.
Non si è fatto un tempo, vabbè, lasciamo via Fiorentina che sarà un bel lavoro che a giudizio.
Se ne parlerà quando sarà concluso.
Comunque dai, di che vai orgoglioso? Il Baldaccio l'hai fatto.
Sottopasso il Baldaccio, sì, tra l'altro un'idea dei tempi del Lugherini.
Addirittura? Sì. Va bene. Senti, so che devi scappare, allora in ultimo io ti chiedo, noi ci rivedremo perché noi abbiamo un...
Abbiamo fatto un'intervista.
Esatto, quindi in questa inedita versione di Alessandro Ghinelli ci la faremo. Io a questo punto sono curioso di sapere che cosa farà adesso Alessandro Ghinelli.
Dunque,
oggi è il primo giorno o il secondo?
Alza di qui e va a Montedoglio, perché c'è una bella ricostruzione di quello che è avvenuto alla diga di Montedoglio e al crollo di una parte dello sfioratore, alla cui ricostruzione ho contribuito come ingegnere, non come sindaco, e quindi mi hanno invitato e ci vado molto volentieri. Finito quello, qualche giorno ancora qui con mia moglie, probabilmente nella casa di campagna che abbiamo acquistato a Cortona, a rilassarsi, e poi penso entro la fine del mese andremo negli Stati Uniti, perché una parte degli affari di famiglia sono lì e quindi comincerò a occuparmene in prima persona.
Ecco, però ora non tanto a livello personale, perché queste sono cose tu e tua moglie che
andrò a fare il Zira in California.
Le mando un abbraccio a tua moglie, se me lo permetti, ma a livello politico basta qui, pensi qualcosa?
Allora, dico a te quello che ho detto ad altri, ma sono in contatto telefonicamente con alcune delle persone più importanti del più importante partito del centrodestra in Italia adesso. E se il centrodestra riconosce in me una risorsa, mi proporrà qualcosa, e sono sicuro che mi proporrà qualcosa. Non so se di tipo...
Quindi già lo sai che qualcosa ti verrà proposto.
Penso di sì. Penso
ecco, tu, perché non hai usato il termine come ho sentito spesso dire qui, io sono a disposizione se mi chiamano, che non ha mai portato una grande fortuna, no, mi sembra. No, no. È vero?
Io ho detto... Fatemi usare un'espressione che non è falsa modestia. Io penso di essere una risorsa per il centrodestra. E quindi credo di poter continuare a svolgere un ruolo attivo importante per la politica italiana vista dalla parte del centrodestra. Che sia politica o che sia amministrazione di grandi società nelle quali è chiesta una competenza ingegneristica, perché poi alla fine sì, io ho fatto il leader di una città per 11 anni, ma alla fine dei salmi sono un ingegnere, quindi la mia capacità di vedere certi temi e di risolverli probabilmente può far comodo a qualcuno. Anzi, sono sicuro che fa comodo a qualcuno.
Sei sicuro? Quindi noi ci dovremmo aspettare che tu tra un paio di mesi compirai gli anni, no? Quindi uno si potrebbe anche dire, dopo tutto questo impegno, l'ex sindaco Ghinelli, insomma, si mette hai detto volevi fare il SIRA?
Sì, ma non è che mi piglia tutto il tempo, voglio dire, l'uva matura da sé.
Quindi quando ce la darai questa notizia?
Quando saremo pronti tutti.
Tutti?
Sì.
Quindi questa è una cosa che ci
dice... C'è in ponte qualcosa che deve essere comunicato, ma non oggi.
No, vabbè, io non è che ti dico...
Ci sarà.
Mi manca l'ultima cosa, ti avevo chiesto tre cose di cui un po' ti penti o che hai fatto male, ma hai detto le buche, le cose europee, me ne manca la terza, ma...
ho fatto male?
Sì, un'analisi tua, perché è difficile per te dire qualcosa, perché giustamente tu sei convinto di aver fatto tutto bene, ma insomma, un errore, dai, dici un errore... A chiudere proprio.
Allora, un errore, ma è un errore che è insito nel mio modo di vivere. Forse non aver dato sufficiente spazio sia nei Ghinelli 1 che nei Ghinelli 2 ai miei assessori.
Guarda, questo io sono convinto che non me l'ha suggerita nessuno. Che
forse questo. Io sono non un accentratore, ma insomma, se mi convinco di una cosa, bisogna che qualcuno sia... più bravo di me per convincermi che ho torto.
Quindi su Via Filzi nessuno
non
è stato, più bravo di te.
Più bravo di me, evidentemente, e quindi forse qualche smagliatura si sarebbe potuta evitare se avessi ascoltato di più qualcuno dei miei assessori a cui ho voluto bene, con i quali ho lavorato in grande affiatamento. Vi ricordo che non c'è stata delibera di giunta presa a maggioranza, sono state prese sempre all'unanimità.
Vabbè, anche in Bulgaria c'era
i voti all'unanimità. Ma io sono un dittatore.
Capito? Però allora mi va di chiederti chi vuoi ringraziare di tutti i tuoi assessori?
Tutti, indistintamente tutti, senza distinzione, hanno fatto ognuno nel suo settore il proprio lavoro, chi meglio, chi peggio, però tutti hanno fatto il loro lavoro, ci hanno messo tutto l'impegno possibile e la città deve ringraziare loro insieme a me. Forse più loro.
Una pretoriana ce l'hai avuta.
La Lucia. La Lucia mi vuol bene, io voglio bene a lei. Quindi è una persona che mi ha sostituito quando era necessario farlo. Lo ha fatto con grande sagacia, con grande presenza. E devo dire che non è facile sostituire il sindaco Ghinelli. Lei l'ha fatto bene.
Ce l'avresti vista come sindaco, dai.
Io sì. Io sì. Però Marcello va benissimo. È una vera novità. Quindi meglio così.
Va bene, allora io ringrazio l'ingegnere Alessandro Ghinelli. Santo,
io ringrazio voi, ringrazio te, direttore.
Se vuoi dire qualcosa ai cittadini che ti ascolteranno, che ti ascoltano ora, perché siamo in diretta, lo sapevi che sarà in diretta?
Lo so,
no?
Che siamo in diretta.
Perché noi registrata non facciamo niente.
Non facciamo niente.
Se vuoi dire qualcosa ti metto la telecamera.
Ora vabbè, sembra i saluti, gli addii. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un percorso incredibile insieme. Vi voglio bene.
Ecco. E comunque ricordatevi che tra qualche tempo, l'hai dichiarato,
Cesar vede
come si dice adesso. Grazie Alessandro, grazie all'ingegnere Alessandro Ghinelli e noi ci vediamo presto. Grazie, ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.